opera il Signore della storia, opera il creatore dell'uomo e della donna, l'inventore della famiglia, il padre per eccellenza, l'educatore supremo, lo sposo per eccellenza, l'amicizia più grande, la fedeltà più grande che ci sia. Ecco, così abbiamo percorso un altro dei nostri cicli narrativi, vedendo anche qui come una storia familiare sia descritta, dipinta, narrata, intessuta dalla Bibbia, con tutte quelle sfumature, con tutti quei fili o quegli spunti che abbiamo trovato già in altre, con sfumature un pochino più speciali, che indicano come davvero Bibbia sia anche in questo caso uno specchio e uno strumento di profonda riflessione, meditazione sulle dimensioni di fede della vita. Ecco, adesso abbiamo fatto un'altra tappa, se ci vogliamo fermare un po' ci fermiamo, proseguiremo poi con un altro di questi libretti biblici minori, che sarà il libro di Tobia.
Insomma, parlavi della provvidenza, no? Prima che stesse queste trame, ma
noi la chiamiamo così.
L'ebreo dirà anche la mano alla provvidenza. Qui la Noemi ha così dargli la mano, mi pare.
Esattamente. Esattamente, c'è anche questo aspetto, sì, molto chiaro. Volendo, hai fatto bene a sottolinearlo, c'è anche questo aspetto qui, sì, in questa storia, dove accanto alla regia, diciamo così, suprema, operano gli altri, anzi, Dio della storia opera in mezzo alle persone e tramite le persone. Ad esempio, Noemi, o con il suggerimento, la regia di Noemi, Ruth va incontro ai segni distribuiti nella sua vita, nella direzione della sua realizzazione o del suo rifarsi nella vita di donna, nella coppia con Boaz, nella famiglia con Boaz. Dunque la famiglia è un progetto di Dio, ma anche il risultato di un intelligente lavoro di educazione, di discernimento, di risposta ai segni messi da Dio nella trama dei nostri avvenimenti. Questo è un aspetto che hai fatto bene sottolineare, perché c'è anche questo, chiaramente.
Io non ti ho capito bene, vorrei che magari me lo chiarissi. Dalla mia lettura avrei quasi capito che Noemi gli ha detto di fare molto più di quello che c'è scritto qui. Non lo so se è vero che in pratica quella scena di Ruth è più esplicitamente ha un più carattere
la delaia, dici?
Sì. Sì. Sessuale o è semplicemente, sì, come l'hai chiamata tu, una avance, già detto che può essere così, detto più delicatamente. Perché se fosse come avevo un pochino pensato io, e questo consiglio viene dato da una donna così ricca di spiritualità biblica, viene da dire, noi preti diremmo, gli daremmo la soluzione, non lo so. questo farebbe capire eventualmente come noi preti o una chiesa sia quanto sia clericale, però questi sono tutti pensieri, vorrei che tu gli mettessi un pochino d'ordine, perché io parto da un pregiudizio che può darsi che sia esagerato, ecco.
Sì. E la donna fa la dichiarazione quando tradizionalmente è con la nostra cultura si aspetterebbe che sia l'uomo a dichiararsi in maniera così esplicita e spregiudicata.
Sì.
Soprattutto al momento che c'erano già dei supposti, perché lui aveva già pregato di restare particolare nel suo campo e di non allontanarsi, che significa che non era solo.
Sì, ma fin lì il discorso poteva essere ancora ambiguo, cioè a doppio taglio, ed invece, esatto, ed invece viene condotta la cosa all'esplicitazione proprio successivamente. Dalla dinamica del racconto non è detto che, proprio dall'intervento di Noemi, non è detto che appunto la ragazza abbia letto in questo modo. Però il narratore biblico è talmente sapiente che tiene il suo discorso, come vedete bene, sul linguaggio, sempre sul crinale, dal quale discende, viene logicamente poi quello che verrà alla fine. E significa anche sapere narrare con molta delicatezza. In effetti il linguaggio dell'aia lì è anche il contesto, testualizzazione, la festa della viatura è allusivo, non può non essere allusivo, è difficile che non lo sia, perché
gli ebrei lo capirebbero.
Sì, ecco, sì. Secondo me, da quel che so io, gli ebrei, un ebreo lo leggerebbe così, cioè lo leggerebbe come una delicatissima, fatta in modo delicato, non come facciamo noi oggi, no? Con il linguaggio velato, caratteristico della mentalità medio orientale antica, ancora oggi, con il linguaggio velato, delicato, ma trasparente, di un velo trasparente, chiaramente si indica l'evolversi in senso coniugale di quel rapporto. Ad esempio, il termine scoprire i piedi è un termine nel linguaggio biblico trasparente, volutamente ambiguo, ma usato altrove in modo ambiguo e trasparente, cioè a doppio senso, con un senso che non è solamente quello dei piedi su cui si cammina, ma precisamente dell'intimità. Questo viene usato altrove, il termine, il linguaggio di scoprire, il verbo scoprire e il sostantivo piedi, viene usato altrove con questo significato, con questa ambiguità, o meglio, ambiguità in italiano è negativo, quindi è meglio non usare questa espressione dispregiativa, con questo significato molteplice, no? Doppio, trasparente, intrasparente. Lo stesso il gesto di mettere del seme nel mantello di Ruth, subito dopo avergli detto sta tranquilla, io ho capito e io sono d'accordo, io ti sposerò, il gesto compiuto immediatamente dopo è evidente che nel contesto è di nuovo un velo trasparente, il seme nel mantello di lei, il seme di lui nel mantello di lei. È un'altra maniera delicatissima di indicare, avvelata, come vi dicevo, di indicare il rapporto di coppia, la relazione intima che poi, verso cui poi si andava, come annuncio, come precedente, come un passo precedente per arrivare a quello che nel seguito nel capitolo quarto verrà narrato. Ben inteso, non si tratta dei cosiddetti rapporti preconiugali, come li intendiamo noi oggi, perché questi nella Bibbia non sono neanche pensabili. Non solo non sono, come dire, consigliati, o non sono neanche pensabili nella mentalità dei rapporti tra i sessi, nell'atmosfera di rapporto tra i sessi che viene indicata lì, ma che, cioè che è presente nel testo biblico da un capo all'altro, ma che sia un linguaggio intenzionalmente indicativo di rapporti intimi, cioè il rapporto di coppia, il rapporto uomo-donna nell'unione, nella comunione reciproca, questo è, mi pare, difficilmente negabile che sia nelle intenzioni e nello stile, in questo stile, del narratore biblico. E quindi si tratta effettivamente della narrazione di una storia di amore uomo-donna. Questi ne sono i particolari, di velata allusione, di velata annuncio, ne sono la conferma più esplicita, sono i punti dove più chiaramente, insomma, emerge questa dimensione del nostro racconto, che poi si vede da dove va a finire, se va effettivamente a finire così, no? Per cui, per quanto riguarda l'iniziativa della donna nei confronti dell'uomo, in questo caso l'iniziativa di Ruth nei confronti di Boaz, su suggerimento e su regia di Noemi, ecco, questo deve essere un particolare della storia dovuto alla storia stessa, cioè alla situazione di Noemi nei confronti di Boaz e viceversa. La contestualizzazione dell'approccio tra i due avviene dentro lo sfondo della legge del riscatto, cosa che non era invece la contestualizzazione naturale di ogni rapporto di coppia. Per esempio, il rapporto di coppia nella società patriarcale chiaramente non era gestito così. Non c'era davvero neanche pensabile l'iniziativa della donna. Era il rovescio. Ma qui, vi sarete accorti, la contestualizzazione è diversa. E non tanto diversa perché Ruth è vedova, ma perché c'è questo sfondo intenzionale da parte dell'autore, che è quello di indicare in Boaz l'aver incontrato l'uomo che aveva il diritto dalla legge di fare quel passo nei confronti di quella vedova appartenente a quel clan. Ora, trattandosi di un articolo di legge che doveva essere, per così dire, come diciamo noi oggi, attivato o dichiarato, ecco ciò che suggerisce Noemi. Cioè, dopo aver visto, aver fatto discernimento, che non a caso Ruth si è imbattuta proprio in quell'uomo, dice: l'altro passo da fare adesso è questo. Cioè, bisogna far capire chiaramente che non solo tu hai piacere che egli dia atto al diritto di riscatto, con il suo risvolto, la sua implicazione non solo e non tanto economica quanto di incontro di coppia tra i due, ma trattandosi di una cosa legata con il diritto di riscatto da far valere, bisogna farlo valere. Il diritto era un articolo di legge che era stabilito, quindi valeva per tutti e due, valeva per l'uno e per l'altro, ma in questo caso che il racconto si dipana in questo modo perché fin dall'inizio del nostro libretto Ruth è colei che sceglie, a differenza dell'altra, la via della dedicazione e della dedizione di sé alla e della fedeltà a Noemi. Tutto il racconto è concepito per evolvere in maniera tale che proprio questa applicazione, che avrebbe dovuto o potuto portare alla non realizzazione di Ruth come donna, invece porta proprio da quella parte. Siccome tutto il racconto è narrato dal punto di vista della donna, e precisamente di Ruth, e non a caso si chiama il libro di Ruth, allora, essendo lei quella che è partita così, e proprio perché è partita così, il racconto vuol dimostrare che non sarà delusa, non ha fatto un passo sbagliato, allora è proprio lei, o sul versante di lei, che si dipana il diritto di riscatto. Cioè, le due donne da cui parte il racconto sono quelle che hanno l'iniziativa degli eventi. Perché? Perché tutto il libretto è concepito per, vi dicevo, dimostrare la tesi secondo la quale le persone che si affidano al progetto di Dio o alla volontà di Dio o agli insegnamenti o al bene o al fare il bene non saranno deluse. È per questo motivo che la storia del riscatto, del diritto di riscatto, viene coniugata al femminile. Ma di per sé la legge, come legge, era non femminile, era insomma, per clan, era una legge di protezione sociale dei membri deboli del clan.
Io non ho capito se il clan aveva l'obbligo o la possibilità.
Dunque, secondo i codici aveva l'obbligo, altrimenti non si faceva la legge, no? E all'obbligo era sancito secondo certi procedure, secondo certe condizioni, però aveva l'obbligo, altrimenti non si faceva la legge. Ed era una legge di protezione dei deboli, precisamente, e quindi era un po' come il delitto d'onore, che era un'altra legislazione di clan, quella che prevedeva il cosiddetto delitto d'onore, dello stesso genere, cioè di riscatto di un membro del clan, ingiustamente oppresso, trattato, violentato, insomma. Ecco. È lo stesso principio che valeva ed era fatto valere anche sul piano economico, è sempre un principio di un diritto di clan, un diritto di società patriarcale dove il soggetto del diritto non è la persona fisica ma la persona giuridica, diremmo noi oggi, cioè il clan come tale. Il nostro narratore invece non si occupa di questo versante, cioè del fatto che la legge fosse obbligatoria, perché non è questo che vuole narrare. Quello che vuole narrare è che una storia che apparentemente si era messa per il rovescio, invece era andata per il diritto. No? Sì. Tra le due muore, una fa quella scelta, l'altra fa quell'altra, secondo una certa logica doveva essere per una la salvezza, per l'altra un fallimento. Il narratore invece vuol narrare precisamente come le cose invece sono condotte da Dio per il verso. E da allora si occupa di questo versante, diciamo, femminile, con un'iniziativa femminile, perché il punto di partenza del racconto è la storia di queste donne, o di questo rapporto tra donne, o di queste donne rimaste sole dalle vicende narrate come proemio nel capitolo primo, nei primi cinque versetti, da cui parte tutta la storia successiva. Ed essendo questo il punto di partenza, il racconto si dipana sul versante di queste donne e della loro storia, dell'evoluzione di questa storia portata a un approdo salvifico.
Guardo lo sfondo e funzioni che appunto l'intento adesso quello di usare come inizio nel caso della storia.
Sì, la trama di fondo è questa. In difesa dei deboli.
Allora, intanto vorrei dire pure, questo qui si coglie con la situazione poi che il monte governato dal maligno e che tutta l'umanità è volta alla sfera,
sì.
Questo era il primo problema. E secondo, per questo intervento di coloni giusti, così ecco, in che senso? Perché vuol dire gli oppressi,
le vedove, sono tre vedove qui. Le vedove sono la personificazione del.
In questo caso lo vediamo, però voglio dire, mi pare che si possa fare una regola, cioè. Gli oppressi rimangono oppressi in genere storicamente.
Sì.
E poi l'ultima cosa che a me mi colpisce ogni volta che la Bibbia esalta il forestiero, cioè l'Ile è il nome di Israelita.
Sì.
Qui succede per le Russie, nel Vangelo succede per il Samaritano, ma mi pare che succede tantissime volte. Lo stesso Mosè.
Tantissime nuove, più di una sì.
Lo stesso Mosè. Certo, è ebreo, ma non è ebreo,
no,
non è indottrinato.
No, lì è chiaramente ebreo, vi è detto, non è ebreo, è solo per incidente che è stato allevato.
Però voglio dire, non è assolutamente un indottrinato, non è di religione
israelita. La religione deve ancora nascere, nasce con lui, quindi non lo è no. Per Mosè non si può fare questo discorso.
Però, scusate, però loro, i suoi contemporanei, sono consapevoli, cresciuti in una, hanno un'educazione religiosa del tipo il Signore si scatterà, del tipo
no, storicamente no.
Storicamente
no. Cioè, nella Bibbia sì, nella Bibbia viene messa prima la storia dei patriarchi, no? Che è una specie di preistoria di quel che poi succederà con la rivelazione mosaica, eccetera. Per chi ha composto il Pentateuco sì, ma il Pentateuco è stato composto da dopo. E chi ha composto il Pentateuco appunto per far vedere che Mosè è soltanto il punto iniziale di emergenza principale di un progetto di Dio che era cominciato prima e in lui è andato a compimento storico. Ecco. Allora, chi ha composto il Pentateuco ha composto così, ma storicamente l'inizio di Israele come popolo è Mosè, è l'Esodo. L'altra è preistoria composta e premessa dopo l'Esodo, tant'è vero che viene narrata con gli schemi dell'Esodo, con gli stessi schemi, con la stessa teologia, con lo stesso modo di narrare gli eventi di Mosè. Allora è una chiara anticipazione, è una preistoria, esattamente.
No, questo mi sembrava quasi grave questo fatto che proprio fosse un, non deve dire in un certo senso, ma nel senso
no, per Mosè non si può dire.
Come si suona, mi sembra,
però il discorso del straniero, sì, sì, c'è più di una volta.
Era una domanda, o comunque sia una provocazione che volevo fare anche per sentire il tuo parere. È forte sto fatto qua, tu hai parlato dell'ebreo, del forestiero, qui si può parlare anche di uno che è di un'altra religione, no?
Sì.
E cioè, da una parte si deduce, sembra dedurre dalla Bibbia delle regole, no? Delle idee, delle cose morali, delle teologie rigide, chiare, e poi si vede che Dio fa anche quello che va anche fuori delle regole, e che la Bibbia stessa poi ti presenta la roba in maniera molto più complessa. Questo, per esempio, alle nostre teologie dovrebbe far pensare.
Certo che dovrebbe far pensare, ma le nostre teologie non sono purtroppo concepite a partire dalla Bibbia. Molto spesso sono concepite a partire invece da premesse che non sono bibliche, sono extra bibliche.
E tu parlavi prima, no, quella faccenda, no? Quelli di Moab,
perché mai neanche dopo 10 generazioni.
Cioè la Bibbia è molto più complessa.
Ecco che invece si trova il contrario. Ma la stessa cosa nel samaritano che diceva lui prima, se noi ci trasferiamo ai testi biblici di Esdra, Neemia e gli anni là, il samaritano, poi anche dopo, fino all'epoca di Gesù, sicuramente, è un erede. È un... Tant'è vero che quando si vuole insultare Gesù, gli si dice tu sei un samaritano. È chiaro che così muore. Che cosa significa? Eppure Gesù ne fa il protagonista di una delle parabole più emblematiche del suo messaggio, e secondo il Vangelo di Luca un samaritano è il protagonista del racconto dei 10 lebbrosi ed è l'unico che si rivela capace di riconoscere Dio nell'evento successo. È eclatante questa, sempre dello stesso segno. Non so, nei profeti, soprattutto nei profeti dell'esilio, comparirà questo tema, sia pure di passaggio provvisorio, ma comparirà chiaramente il tema dell'universalità, della elezione, della chiamata di Dio. È la dialettica famosa che poi si è trovato Paolo ad affrontare in termini frontali quando all'inizio della comunità cristiana primitiva si dovette passare dalla comunità giudaica alla comunità mista, giudaico-greca. E lì di nuovo si rivelò che c'era il nodo.
Fondamentalismo religioso è contraddetto proprio, questa
eppure c'è
pur chiarezza, no? Questa chiarezza
c'è del fondamentalismo nella Bibbia. Vi potrei citare quel famoso salmo che potrebbe essere cantato, proclamato da Khomeini, salmo 149, che è pari pari il fondamentalismo. Ma contemporaneamente c'è il contrario del fondamentalismo. Ecco la cosa che stupisce nella Bibbia. Come vi ho fatto notare anche nel caso delle usanze familiari, no? Delle mentalità familiari, la Bibbia è stata concepita sicuramente in un mondo dalle matrici culturali patriarcali. All'improvviso di scappo fuori un accenno, due, tre, non si sa da dove vengono, che sembrano smentire categoricamente le premesse culturali del cristianesimo. Accidenti, questo è un fenomeno che colpisce e che è importante notarlo quando noi usiamo la Bibbia, perché è un fenomeno che ci apre gli occhi, non solo nella direzione che dici te, cioè che non esistono schemi rigidi, la Bibbia è un libro di storia, non un trattato di teorie precostituite, di ideologie religiose. Ma ci apre in un'altra direzione ancora più interessante, che quando noi diciamo che la Bibbia è ispirata da Dio, cioè parola umana, reca tutti i connotati di una letteratura e di una mentalità e di una cultura mediorientale antica, è parola umana, ma dentro v'è una parola divina. Quando diciamo questo, attraverso queste constatazioni, noi scopriamo che questo non è un dogma fatto dalla Chiesa. Noi scopriamo che questo si incontra nella Bibbia, cioè ci si imbatte con dei fenomeni strani che dicono, come si spiega? Questo culturalmente non si spiega. Allora cosa devi dire? Devi dire, ma allora l'ispirazione, cioè che ci sia di mezzo intrecciato con la storia e la cultura degli uomini di quel tempo, qualcosa di chiamiamolo eccezionale, se non vogliamo chiamare di lì, straordinario, fuori del, insomma, chiamiamolo come ci pare, però c'è. E si scopre che il cosiddetto dogma dell'ispirazione biblica non è un dogma nel senso di qualcosa di inventato dalla Chiesa per siglare questo libro come il proprio libro sacro, ma al rovescio. È stato dichiarata questa caratteristica perché è riscontrata nel testo. Cioè i dogmi vengono dalla Bibbia, non la Bibbia dai dogmi. Questa è un'altra scoperta importantissima da fare nell'approccio alla Bibbia, perché è di importanza fondamentale per la professione di fede nostra, no? Per il modo come noi concepiamo la Bibbia e la Chiesa, e i rapporti tra la Bibbia e la Chiesa è fondamentale.
Allora, ormai il Matteo sembra questa cosa fa, perché Gesù e anche Dio fa fare questa figura positiva.
Sì.
E l'altra domanda era poi come si conciliava il Dio, il Cristo della storia e invece il mondo,
sì,
con la regia
sì. Anche questo è un altro paradosso biblico tipico. Lui ne notava questo. Questo è ancora più grosso, ancora più eclatante, macroscopico, massiccio, questo paradosso che si trova nella Bibbia. Cioè, da una parte l'affermazione è esplicita, netta, rigida nel senso di più chiara di così, che salta esplicitamente sul primo piano, che il mondo è governato dal maligno. E questo c'è nella Bibbia, in modo esplicito, da un capo all'altro, dal Genesi all'Apocalisse, tutta. Dall'altra parte, nella stessa Bibbia, l'affermazione altrettanto perentoria, esplicita, ripetuta, massiccia da un capo all'altro, la storia è governata da Dio. È importantissimo notarlo, perché questa è una delle dimensioni paradossali della rivelazione. Cosa vuol dire paradossali? Vuol dire il perché noi parliamo di fede. La fede è un tipo di conoscenza che esce fuori da tutti gli schemi e che non è la scienza precisamente perché ha a che fare col mistero, col paradosso. Questa è un'altra scoperta importantissima da fare. Che la realtà umana non sia razionalmente logica, perfetta, ma invece razionale e irrazionale, logica ed illogica, buona e cattiva, brutta e bella, questo non è padroneggiabile da nessuna conoscenza umana. E perciò, non a caso, è la caratteristica della rivelazione, cioè che la verità, con la V maiuscola, è molto più complessa di quel che invece la fanno essere le semplificazioni cosiddette scientifiche o cosiddette razionali o cosiddette come si dice, logiche. Questa è una cosa interessantissima da notare. Che significa dunque? Che la fede è una conoscenza di tipo paradossale e proprio perché è una conoscenza di tipo paradossale è una specie di affermazione di contrari per cui si può credere solo per fede, cioè si può solo per una scommessa in colui che ci dice delle cose così complesse che si può poggiare la propria vita. Cioè, se fosse un uomo a dirci queste due cose, un'autorità umana a dirci queste due cose, ci sarebbe da dire, ma insomma, delle due l'una, o come si fa? E quindi non stanno insieme queste due cose. Se invece ti dice, te lo dico io, stanno insieme magari, anzi, proprio perché stanno insieme, la fede è credere contro ogni speranza. Cioè, è affermare possibile l'impossibile. Allora si tocca con mano che funziona bene, proprio attraverso la scoperta della dimensione paradossale della rivelazione. E questo è il paradosso più massiccio che ci sia. Se è parola di Dio che lo afferma, allora vuol dire che nonostante che sia vera una cosa, è vera l'altra. Questa è la fede. È il nonostante che, a dispetto di, è la fede. E per questo si chiama fede, cioè scommessa.
È nella
paradossalità della cosa che si scopre che cos'è la fede, cioè che ha relazione diretta con il paradosso, che quindi è una forma di conoscenza che non è umanamente possibile, umanamente sostenibile, autosufficiente. Può essere soltanto il risultato di un imbattersi in un altro, con la maiuscola, il quale ti dice ciò che altrimenti tu non avresti mai scoperto. Il mistero biblico, come dicevo prima, non è il nascondimento e l'enigma, ma la scoperta dell'intervento di Dio nella storia. Dimensione misterica degli avvenimenti potrebbe essere anche tradotta così, la dimensione paradossale della storia. Poi qual era l'altra cosa?
Dio che diventa.
Ecco, è un altro paradosso, identico, preciso, un'altra faccia di questo paradosso qui, no? Perché è vero. È vero che i vinti, no, guai ai vinti, diceva quel famoso episodio di studiato nella storia romana, guai ai vinti, cioè i vinti hanno sempre torto e i vincitori hanno sempre ragione. È verissimo che la storia marcia così. Ma proprio perché questo è vero, è verissimo, dimostrato e dimostrabile, proprio per questo Dio interviene nella storia degli uomini con la logica contraria e afferma paradossalmente il contrario. Cioè, come apparirà nelle beatitudini evangeliche, beati i non beati. Vuol dire il paradosso, di nuovo, di che cosa? Che è vero che la storia umana marcia così, ma è altrettanto vero che dentro questa storia si è innestata, impiantata, storicamente radicata una storia antitetica, una redenzione, un riscatto da questo stato di cose. Di nuovo un paradosso che il credente capisce, ma invece colui che ragionasse in termini di razionalità logica troverebbe contraddittorio. Ma perché il credente capisce? Perché la fede o il credente presuppone che cosa come verità suprema e ultima parola? della storia e della conoscenza del mondo e della storia. Che cosa? L'intervento salvifico di Dio. Ecco perché è credente, altrimenti sarebbe un constatante. Ecco la differenza tra constatare e credere. Ed con questi discorsi tocchiamo il nocciolo più affascinante, più duro, ma anche più affascinante, del discorso della rivelazione e per l'esattezza di che cos'è la fede. Definita perciò da Paolo, no? Credere contro ogni speranza.
Non è neanche facile essere constatato, sono tutte cose che il mondo spirituale, insomma, non è.
Beh, il mondo spirituale no, ma il dominio del male sicuramente si vede, massiccio. Mi riferivo a questo quando dicevo il constatare, no? Ma che Dio interviene nella storia a difesa dei poveri, questo è tutt'altro che visibile. Questo è solo credibile. E i credenti sono incaricati eventualmente di renderlo visibile.
Non c'è il discorso di credere, non so se ho capito bene, credere anche quello che uno ha visto, no? Il discorso anche di Tommaso. Non credo che sia possibile, cioè almeno personalmente, credo anche in termini generali,
sì.
Credere in maniera cieca,
no.
quasi un fideismo.
Sì, ma questo qui. Qui adesso stiamo parlando di fede in un altro senso, cioè nel senso fideistico. Questo senso della fede non è mai insegnato dalla Bibbia, mai da nessuna parte, neanche nell'episodio di Tommaso. Quindi è da bandire ed è il risultato di una ignoranza, nel senso etimologico del termine, della rivelazione biblico-ebraico-cristiana. La fede non è fideistica. Perché le scommesse, la stessa definizione di scommessa, la scommessa si fa su una certezza. Se uno non è sicuro, non scommette. Ora, è questo aspetto della sicurezza paradossale nell'insicurezza, della sicurezza nell'indimostrabilità, della sicurezza nel paradosso, è questo aspetto della fede che ha bisogno di essere assicurato al massimo, perché senza di esso si sfuma tutto nel bolla di sapone, nel fideismo.
E la certezza dove dà?
Ecco, proprio perché è così necessario perché la fede sia fede, che si basi su una certezza. Proprio per questo, nel caso della risurrezione di Gesù, che è il nucleo portante della fede cristiana, i testi si sono preoccupati, vedi quello che abbiamo letto oggi, di trasmetterci esplicitamente la notizia che la grande scoperta, la grande notizia della risurrezione non è basata su delle prove, ma su gente che ha voluto verificare per credere, cioè su una certezza. Da qui la beatitudine, beati coloro che pur non avendo potuto verificare crederanno. Perché beati? Perché sanno che altri lo hanno fatto per loro. Perché sanno di poggiare non su dei creduloni, ma su dei credenti.
Quindi la certezza, per tutto bene, è la risurrezione di Gesù.
In questo caso, la certezza che la risurrezione di Gesù non è una balla, non è una storia, non è un modo di dire, non è una predica, non è un augurio, non è, insomma, qualcosa di campato per aria, viene, per così dire, condensata in un racconto come quello di Tommaso, che non è il credulone, il testone che non crede se non si sbatte il naso, ma è invece colui che ha voluto verificare, colui che crede perché è sicuro.
Quindi
giusto. Giusto sì, il suo atteggiamento, e se no non era consegnato nei Vangeli.
Invece
ci hanno sempre detto, quante robe sono state dette, ci hanno sempre detto, ce ne hanno dette, lo so, di tante, ma è il discorso solito. Che cosa dice il testo? Cosa dice il testo? Ma a parte l'episodio di Tommaso, in quello si condensa quel discorso che facevi più generico, cioè che la fede, per essere fede, deve essere basata su una certezza, oltre che essere una certezza paradossale, però deve essere una certezza, non solo un paradosso, una certezza paradossale, e se non è una certezza non è la fede. Come si fa a scommettere se non si è sicuri? È fondamentale questa dimensione della fede, qui è grossissima, e Tommaso ne è l'incarnazione. Tommaso non il testone, ma il credente. Un po' vaga, ma con una conoscenza che viene definita in questo modo: se non vedo, se non tocco, non posso credere. E infatti avrei voluto vedere voi andare a raccontare che il quintale che era stato crocifisso 3 giorni prima a Gerusalemme era in giro per le strade, l'avevo incontrato vivo. Volevo vedere a voi e farò raccontare una roba così. È chiaro, Tommaso rappresenta questa situazione della prima generazione cristiana che non poteva andare in giro a raccontare delle balle. E per noi è la pietra di fondamento su cui poggiamo la nostra fede. Queste cose sono state scritte perché voi crediate, è scritto alla fine del Vangelo di oggi.
Io ho scritto bene, tuttavia non basta che noi leggiamo quello che gli altri hanno fatto, ci dovremmo comunque esperire qualche cosa, sperimentare qualche cosa anche noi nella
sì.
nostra vita.
Adesso se,
un fatto intellettuale.
Sì, se parliamo del fatto della prima generazione cristiana e del suo rapporto con noi, è quello che abbiamo detto fino adesso. Se parliamo del fatto che quella pagina del Vangelo invece adesso viene proclamata per i credenti di oggi, per le nostre situazioni odierne, allora c'è un'altra cosa grossa lì implicita, che è questa appunto, che Tommaso è colui che non crede per sentito dire. Tant'è vero che gli dicono: abbiamo visto il Signore risuscitato, a me non lo volete far credere. Cioè non crede perché sente dire, non si può credere per sentito dire. O applicato a noi, la fede non è l'adesione ad una tradizione, ma molto di più di questo. Presuppone un incontro personale col Signore risorto, che se è vero che è risorto continua a dare appuntamenti a chi vi cerca e a chi vi vuole, cioè continua ad essere incontrabile, ad essere tra virgolette esperibile, come hai detto te, esperibile nel senso che è possibile entrare in rapporto personale con lui. Questa è la fede, cioè un rapporto personale con il Signore risorto. Questo è l'altro aspetto grossissimo di quella pagina lì. Sono dei suggerimenti colossali nel brano di Tommaso, per la meditazione cristiana.
Non si capirebbe il martirio, uno per morire dello scommesso.
Dopo lì non c'è quello, ma certo, anche questo.
Per arrivare al partito vuol dire che c'è la certezza.
È chiaro.
Il problema poi si pensa che capire, perché questa certezza non ce l'abbiamo. Cioè, il problema di capire questa certezza, per capirla se non la esperimenti, non puoi capire.
Ma a livello personale, se per personale si intende di esperienza personale, è un livello del discorso, ma a livello di conoscenza e di verifica intellettuale, che è l'altro livello precedente a questo secondo che stiamo dicendo, questa è una certezza che noi non solo possiamo, ma dobbiamo avere prima e più fondamentale di tutte per avere anche l'altra. Perché se io ho dei dubbi che la fede cristiana sia basata su una documentazione, su una verificabilità, tutto il resto va fatto benedire. Gli altri livelli di questa conoscenza, di questo rapporto personale con Gesù risorto. Però il livello della conoscenza, della verifica anche storica, non è secondario se è vero come è vero che sono nati i Vangeli per consegnarcelo. Se è vero come è vero che l'Evangelista conclude il suo Vangelo dicendo: queste cose sono state scritte perché voi crediate. Non sarà secondario. Anche quello, voglio dire, è importantissimo. Anche la ricerca intellettuale, la motivazione intellettuale della professione di fede è importantissima. Non è l'unico livello. Certo, di quello non si può, da quello alle scelte grosse, coinvolgenti, paradossali, non basta da solo sostenerle, però è il fondamento per ogni altro passo, perché è per la miseria, se non è credibile, come si fa a credere? Se non c'è la credibilità, prima di tutto, come si fa a fare la fede? Questi sono temi più larghi di quelli strettamente familiari, ma proprio perché di fondo poi si verificano a tutti i livelli, quindi anche a quelli della spiritualità biblica più specificamente familiare, dove di nuovo entra in ballo la fede, come vedete, la visuale di fede della storia, degli eventi di una coppia.
Riguardo alla credibilità, questa credibilità non è solo una questione del cristianesimo, c'è una certa credibilità di un altro cristianesimo.
Che cosa intendiamo per credibilità?
Io adesso ho una scrittura, per esempio, no? Come possono essere come un
sì, ma non solo i contenuti di quelle scritture dello stesso tipo delle scritture ebraico-cristiane, cioè non fanno riferimento ad un evento storico e ad una teologia della storia, fanno riferimento ad un'altra religiosità che non è né storica né di teologia della storia, è un'altra matrice di pensiero che si rivela è abbastanza bene concepibile in termini razionali, in termini insomma di ricerca intellettuale. Insomma, una proposta come quella di Buddha, come quella dell'induismo, dell'immagine di Dio, o anche quella del musulmanesimo, se volete, è abbastanza bene ricostruibile a certe condizioni dall'intelligenza umana, ma non è ricostruibile in nessun modo che Dio sia il Signore della storia quando invece domina il male. Non è ricostruibile in nessun modo che Dio si sia fatto uomo. Queste sono cose assolutamente inconcepibili, impartoribili da nessuna intelligenza umana. Cioè, i contenuti sono qualitativamente diversi, non è solo per il fatto che ci sono delle scritture di qua e di là vuol dire che è la stessa roba, eh? Non è così. i contenuti di queste scritture quali sono? Questo è il punto. Che cos'è che si scrive? Cos'è che c'è scritto? Questo è il punto. Lasciamo perdere il paradiso. Prendiamo le cose più grosse, più belle, il monoteismo rigoroso, insomma, basta che uno si metta a riflettere, non è pensabile una religiosità non monoteista, assolutamente monoteista, perché sarebbe, i filosofi greci 2500 anni fa l'avevano già capito che era ridicolo una religiosità politeista, c'è bisogno della rivelazione, per dire, insomma, no? O di un... in realtà nobilissimo, giustissimo, verissimo, però qualitativamente diverso dal dire Dio si è fatto uomo. Ma dire è un paio di maniche. O che un morto è risorto, non vi ricordate il libro degli Atti degli Apostoli quando mette Paolo a parlare davanti all'Areopago, cioè alla crema, al fior fiore della cultura greca dei suoi tempi nel tempio culturale più prestigioso di allora, che era Atene, quando quello gli va ad annunciare che un morto è risuscitato, gli dicono, questa roba qui ti ascolteremo un'altra volta. È evidentissimo. Già l'evangelista Luca aveva capito bene, e intendeva dichiarare esplicitamente, che nella rivelazione cristiana ci sono delle affermazioni che sono assolutamente inconcepibili, impartoribili dalla intelligenza umana, quindi in audito. Tipo appunto questo, che un morto è risuscitato. Guardate bene, è ben diverso dire la reincarnazione dalla risurrezione, visto che parlavamo di intuizione. Pensateci un attimo, è ben diverso. La reincarnazione è il frutto di una evoluzione. E la evoluzione è un concetto scientifico partorito dagli studiosi della paleontologia e della paleoantropologia nel secolo scorso. Questo è concepibilissimo, la reincarnazione, come una forma di evoluzione della specie. Concepibilissimo. Ma non è per niente concepibilissimo, è neanche concepibile che un morto sia vivo. Questo non c'è verso di spiegarlo in termini di evoluzione, non c'è evoluzione. C'è il salto inconcepibile e impensabile, inaudito.
I filosofi sono arrivati a pensare alla sopravvivenza dell'anima. Non la risurrezione.
Se vogliamo spostarci nella cultura estremo orientale, alla reincarnazione, ma non alla risurrezione. E di nuovo tocchiamo un contenuto che non torna, insomma, è qualitativamente diverso. Qualitativamente diverso.
Un po' tra i cristiani la sopravvivenza dell'animo, la risurrezione, mi pare che sia uguale.
Purtroppo è stata ridotta così, in certe appunto presentazioni un po', come devo dire, insomma, inappropriate del cristianesimo, che l'immortalità dell'anima sia identificata con la risurrezione. Che scherziamo, è ben altro, è molto di più che l'immortalità dell'anima. Tant'è vero che l'immortalità dell'anima c'era bisogno della rivelazione, basta dire così. È un mega bisogno della rivelazione per capire quella roba lì. Però nelle nostre religiosità tradizionaliste e senza ricerca personale, senza convinzioni, senza la ricerca intellettuale che dicevamo prima, si passa per tranquillamente dato che la risurrezione cos'è? La immortalità dell'anima. Questo è possibile solo quando non si capiscono più i termini della questione, cioè mancano le basi. Mancano le basi intellettuali qui, non è questione di credere nel senso che c'è, qui manca il passo precedente della, della indagine intellettuale sulla professione di fede, cioè la cosiddetta conoscenza per convinzioni, di cui Tommaso anche di questo è l'antesignano, l'antenato, il prototipo. Tommaso è uno che evidentemente il bisogno della convinzione lo sentiva molto forte.
Noi continuiamo a parlare, però se qualcuno è preoccupato per la neve, sa che può benissimo partire, capito? Però perché così, se c'è qualche domanda ancora da fare, lo facciamo con libertà e tranquillità, però sentitevi tranquilli anche chi è che...
Quelli che dicevano la mattina, tu sei una responsabile, facevano un grosso errore. Poi diceva, se si vuol tornare indietro la parola passa, se si vuol tornare indietro. Io sono convinto anche di una cosa, e cioè che in questa vicenda più che le forze armate possono giocare le forze economiche, le forze industriali. Io sto seguendo questi giorni la stampa e la Corriere della Sera, mi sto accorgendo che c'è una specie di revirement, come francese, di rotta, di nuova rotta. Ci si accorge che Bossi, che è stato usato, accarezzato come uno strumento per spaccare l'egemonia dei partiti tradizionali, per mettere in discussione, oggi potrebbe diventare una specie di apprendista stregone che ha suscitato dei demoni che poi né lui né gli altri possono più controllare. E voi sapete che per il nostro paese, soprattutto per grandi forze industriali e economiche, rompere unità vorrebbe dire perdere le condizioni per poter agire economicamente in una situazione ancora protetta. Il mercato interno ancora per la Fiat è un grande mercato, per la speciale, ma questo mercato. Quindi una variante da considerare è anche appunto la presenza degli uomini del mondo. Stanno reagendo in maniera molto forte, è vero che Bossi questi giorni si sente in qualche modo circondato, parla anche lui stesso di complotto o cose di questo tipo. Però ripeto, quello che mi fa paura non è soltanto i protagonisti in gioco, quello che mi fa paura è la cultura del contratto, che io ho chiamato la cultura dell'opzione, che è molto diffusa e che vale in tanti settori, e non vale solo nel settore politico, vale nel settore privato. Ho parlato del matrimonio, della famiglia. Questa sera ero a cena a San Bernardino, parlavo con padre Alvaro, che è il parroco di San Bernardino, che è anche il mio assistente di tutti i centri religiosi, e lui diceva negli ultimi 2 o 3 anni che sta vedendo uno sfaldamento, non lo so, anche in una realtà, una piccola parrocchia di 600 persone, anche se San Bernardino, molte famiglie che sono in una fase di difficoltà. Perché? Perché hanno interiorizzato proprio questa cultura dell'autorealizzazione. Quindi io vado in famiglia e se mi realizzo. Il giorno in cui non mi realizzo più, allora sono disposto a impressioni. Bene, questa è la cultura del contrario. Questo vale anche nelle amicizie, negli amici, vale in tutti i settori della vita. Oggi in Italia noi siamo di fronte ad una cultura del contrario. Che vuol dire la cultura dove l'impegno verso l'alto è un impegno che può essere scisso. Capite che non è, cioè questa è la vera società secolarizzata. Perché l'essenza del cristianesimo è alternativa a questo mondo, però è talmente diffuso che gli stessi cristiani si portano dentro questo tipo di cultura. Probabilmente anche dentro di noi convive l'originaria evangelizzazione che ci è stata data con questi modelli che ci sono stati proposti, che ci vengono continuamente proposti. La cultura cristiana ha come fondamento Cristo morto in croce per l'assunzione della responsabilità dell'altro sino al punto di morire per l'altro. Non è la cultura del contratto, è la cultura della dono. Però ci accorgiamo noi stessi e ragioniamo a livello graduale, quindi anche dentro di me, dentro, penso anche dentro qualcuno di voi, c'è una battaglia che si sta sviluppando, perché non siamo fuori dal tempo, siamo dentro il tempo, dentro la storia. Anche noi siamo soggetti a questi messaggi che ci vengono continuamente trasmessi. Quando qualche anno fa si fece la battaglia per la televisione, la legge Mammì famosa, beh, quella battaglia non fu condotta sino all'estremo, quello che va prodotta fino all'estremo, perché attraverso messaggio televisivo, attraverso Dynasty, attraverso Youtube, attraverso Silvia televisivi di vario genere, veniva permesso questo messaggio. Questo mi fa paura. Cioè questo paese in questo momento non oppone delle resistenze molto forti ai germi disintegranti che ci sono. Cioè, i cristiani sono portatori di una cultura alternativa, ma loro stessi sono immersi in questa cultura, per cui fanno fatica a essere reattivi. C'è un forte disimpegno in molti. In altri addirittura c'è un riflesso di destra. Dicono che a Roma molti ormai sono disposti a votare per Fini. Sondaggi di questi giorni dicono che molti sono disposti a votare per Fini. Quale promette legge e ordine? Ecco, allora, vede quante sono le variabili in gioco. Una volta si diceva morire per Danzica, oggi la domanda potrebbe essere morire per l'unità del paese. Chi è disposto a morire per l'unità del paese? Eppure che sono convinto, la Settimana Sociale dei Cattolici a Milano ha detto con chiarezza che le ragioni dello stare insieme sono superiori alla ragione del dividerci. Allora, a Bobbio dà una risposta piuttosto lunga, spero che sia soddisfacente, insomma, anche per... Quale correttivo può portare il doppio turno? Ecco, il doppio turno può essere un correttivo, nel senso che può permettere quelle aggregazioni che il maggioritario secco non permette. Io personalmente sono convinto che i partiti nazionali, quelli veramente nazionali, nel doppio turno potrebbero trovare quelle convergenze che magari al primo turno non hanno realizzato. Però io credo che questa ipotesi del doppio turno farà fatica ad affermarsi. Perché in questo momento la Lega non ha nessun interesse. E il PDS, io dico in maniera molto miope in questo momento, marcia a massimizzare il più possibile una situazione favorevole, che lo vede come unico partito nazionale. Non che stia bene, ma almeno malato degli altri in questo momento. Pensate alla difficoltà che ha il Partito dei Cattolici, che non è più Democrazia Cristiana, ma non è nemmeno Partito Popolare. È una specie di entità senza volto. Con due anime dentro. E tutti vogliono ereditare questo elettorato, tutti desiderano ereditare questo elettorato. Per cui in questo momento il desiderio di massimizzare il profitto in una situazione di oggettiva difficoltà del Partito dei Cattolici fa agio sulla considerazione del bene nazionale, del bene comune. Io ho un fratello deputato del PDS e lui è molto preoccupato di questo orientamento. Stanno emergendo questi temi. Massimo, andare presto alle elezioni, raccogliamo le firme per andare alle elezioni il più in fretta possibile. Per fare che cosa? Per massimizzare. Sì. Ti salvi tu e si distrugge il paese. Ma se si distrugge il paese, ti salvi anche tu. Quindi questo è un problema reale, cioè io ho la percezione che come nel 1921-22 i grandi partiti nazionali, il Partito Popolare e il Partito Socialista di allora non si accorsero del nemico che stava diventando sempre più forte, ma fecero valere l'uno nei confronti dell'altro, quelle presidenziali molto forti, pur avendo al loro interno delle persone che invece puntavano a cercare un accordo per sconfiggere quello che era il nemico reale, quindi. Ma non ci fosse un pericolo reale, quando fa affermazione del tipo quel giudice non deve farsi vedere in pubblico, dovrebbe essere straordinario, una pallottola costa 300.000, quando si scaglia contro il capo dello Stato, ma queste sono parole che chi ha studiato la storia le ha sentite. Non c'è la percezione di questo pericolo. Gioca di più l'appartenente rispetto alla conseguenza. Io sono convinto che una proposta potrebbe essere questa, quella di fare in modo che personalità della società civile non appartenenti ai partiti, ma tuttavia dichiaratamente democratiche, legate a un programma preciso, potrebbero essere elette da parte di tutti coloro che hanno interesse a che l'onda leghista venga formata. Legate però a un programma. Per esempio, un programma potrebbe essere quello di un Parlamento costituente, oppure di un Parlamento che dedichi molto tempo alla fase costituente. Sono tante le riforme da fare nel nostro Paese.
Abbiamo sempre detto gli anni passati che bisognava arrivare alla riforma elettorale per poter fare le riforme. Abbiamo fatto una legge elettorale che probabilmente non permette di fare le riforme. Allora a questo punto, visto il guasto che si è fatto, si dice che tutti coloro che hanno interesse perché la nuova fase sia una fase costituente, fanno in modo che vengano elette persone della società civile le quali siano davvero legate a un programma di 4-5 punti precisi che riguardi in modo particolare le riforme da fare. Ecco, allora in questo senso io non vedrei un pericolo limitato rispetto a quello che tu paventavi, Francesco. Non deve essere per sovranità della società civile, ma eleggere la sovranità della società civile sulla base di un programma concordato. Ora in questo caso il Parlamento sarebbe in qualche modo vincolante ad essere fedele non a un partito ma ad una linea, però non si va in questa direzione. Questo momento è il momento dello scontro duro, della massimizzazione di quello del profitto e non della considerazione del che fare dopo. Ma pensate una cosa importantissima: quando nel 1947, se non sbaglio, l'unità dei partiti che avevano fatto la resistenza fu spezzata, perché comunisti e socialisti furono espulsi dal governo e rassegnati. In quel momento si stava lavorando la Costituzione e i partiti che erano divisi in Parlamento erano però uniti nel volere la Costituzione e nel volerla in un certo modo, a partire da quelle premesse dei primi articoli dove si veniva elaborando una Costituzione di valori, non soltanto una Costituzione di regole. Quindi in quel momento il paese si è salvato perché pur nello scontro durissimo c'erano degli obiettivi comuni da perseguire. Questo momento è fatica individuare questi obiettivi. Come dici? C'era anche quel fondo etico di cui abbiamo parlato l'altra volta, che è andato in parte distrutto. Certo.
Poi rapportato dalla precedente
emerge dalle misure parlamentari. Sì, verissimo, verissimo. Tanto è vero che i cattolici, proprio perché c'erano questi valori comuni che erano il frutto di una lunga sedimentazione secolare e sedimentazione cristiana, poterono introdurre elementi personalisti del personalismo cristiano che furono accettati anche dagli altri. Oggi sarebbe più difficile, perché la secolarizzazione ha reso il paese ancora più difficilmente componibile, perché la gente sa cosa non vuole, ma non sa cosa vuole. Sa cosa vuole, ma non sa cosa non vuole. Quindi, ripeto, c'è questa difficoltà nell'individuare degli obiettivi comuni. Ecco. E quindi mi pare di aver risposto anche in parte a Maianelli, insomma, attraverso questo discorso che io ho fatto. Non mi ricordo l'ultima domanda che mi aveva fatto e che mi era sfuggita.
Quindi come è possibile fare da qui al voto qualche correttivo? Quindi no.
Ah, ecco, no, io dico sì. Questa è la mia opinione personale. Doppio turno potrebbe essere un correttivo. Forse quello è l'unico correttivo possibile, il doppio turno. Non riesco a individuare altra possibilità in questo momento. Secondo ci vorrebbe l'accordo. Ci vorrebbe l'accordo che non c'è. L'accordo che non c'è. Perché? Non sono d'accordo, sì, perché come ho detto prima c'è uno sfaldamento per cui interessi di gruppi o personali cottano con questa considerazione. È successo altre volte questo fenomeno, cioè, nei grandi snodi della storia, quando vengono a cadere tutta una serie di collatti, allora esplodono queste contraddizioni. Che fare? Ecco, io penso che per ciascuno di noi c'è in questo momento un ruolo da svolgere. Intanto il cristiano non perde la testa, la prima cosa, cioè no, noi non perdiamo la testa, cioè perché non dovremmo, no, perdiamo anche noi, non dovremmo perdere, perché non dovremmo perdere la testa? Intanto ci sono delle ragioni di tipo teologico che ci impediscono di perdere la testa. Cioè, noi sappiamo che siamo inseriti in una storia che va verso un fine, verso un obiettivo, verso un'omega, e che questa storia non è soltanto legata ai nostri gesti, alle nostre azioni. C'è anche qualcuno che opera per la storia di uomo. Come dice quel proverbio spagnolo, Dio scrive dritto per linee storiche. Dio continua a operare la storia. Quindi non perdiamo la testa, non siamo soli. Anche se ci accorgiamo che nei tempi più brevi probabilmente andiamo incontro a difficoltà ancora più grosse di quelle che abbiamo incontrato quest'anno e l'anno passato. La seconda considerazione da fare è questa, che la storia non può essere bloccata. Non può essere. E quindi il cristiano non può essere un reazionario, Mi è piaciuta un'espressione di Denis Derrida nel 1975 al convegno della realtà ecclesiale che si è tenuto a Roma su evangelizzazione e promozione umana, quando lanciò questo slogan: bisogna farsi monaci. Farsi monaco delle cose vuol dire stare nelle situazioni, seguire le situazioni, fare nell'ambito in cui noi viviamo il possibile in quel particolare momento. Che vuol dire tenere detta la speranza. Terza cosa, prendere atto che ormai l'incidenza della Chiesa come istituzione sulla coscienza degli italiani per quel che riguarda la dimensione politica non è più quella degli anni passati. Cioè questo è il tempo della responsabilità per la vita adulta del cristiano. Ecco, siamo disposti ad assumerci questa responsabilità, a rischiare. Siamo disposti a rischiare. Io dico di sì, personalmente dico di sì, sono disposto a rischiare questa, cioè sapere che oggi siamo chiamati più di ieri ad essere responsabili della vita del nostro paese senza avere più quella indicazione cogente che ci veniva da una gerarchia che aveva una forte presa sulla coscienza dei suoi cittadini. Oggi davvero l'esercizio della politica è un esercizio autonomo, cioè un esercizio dove si gioca la nostra politica. Terza cosa, quarta cosa, scusate, bisogna, per coloro che sono impegnati a voler realizzare anche un'aggregazione politica che sia radicalmente nuova, sia pure nella continuità rispetto a quella del passato, sto parlando per coloro che sono impegnati, si sono impegnati in passato, e poi dei cattolici che oggi vogliono realizzare un partito nuovo, bisogna che rompano con questo partito, lavorino alla base per creare gruppi costituenti, che si chiamino partito popolare, gruppi costituenti. Non è possibile che la classe dirigente attuale sia capace da solo, per forza propria, a traghettare gli uomini. Bisogna creare un forte senso di discontinuità per quel che riguarda
la parte organizzativa, il modo di strutturare. Anche qui si gioca la nostra responsabilità. E ultimo, fare in modo che la realtà ecclesiale abbia la consapevolezza del passaggio difficile che noi stiamo attraversando. Purtroppo non sempre la realtà ecclesiale è consapevole dei passaggi che stiamo attraversando. Vedo molto intimismo in giro, vedo molto spiritualismo, vedo molta voglia di bambagiarsi, come dice mio nonno, come diceva mio nonno, bambagiarsi, no, bambagio. Pensate che nel 1925, quando il Partito Popolare si chiude, Sturzo è mandato in esilio, perché ormai la legge elettorale ha deciso chi è il nuovo vincitore. La parte del mondo cattolico è felice di questo accadere, finalmente. Queste teste calde, queste persone che volevano realizzare la democrazia nel nostro paese. Quando la Chiesa è garantita e protetta, a noi tutto va bene. In effetti, voi sapete che Sturzo se ne andò all'estero, che il Partito Popolare, quando si chiude con la disperazione di pochi, con l'indifferenza di molti e con la gioia di molti altri. Dopo qualche tempo si chiude lo scenario della democrazia, si apre lo scenario dello Stato tendenzialmente totalitario, grazie a Dio non è stato uno Stato totalitario, però abbiamo vissuto un ventennio di questo tipo. Vedo poche cose. Allora, coloro che, come noi, sono inseriti nella realtà ecclesiale, hanno bisogno, hanno, non bisogno, hanno il dovere di dare una testimonianza forte, di aiutare le persone a prendere consapevolezza di quello che l'ha posto in gioco. Il dramma della Lombardia, io parlo con molti miei amici lombardi, il dramma della Lombardia, quanti credenti sono leghisti? E qui ci sono le responsabilità delle chiese locali, che non hanno saputo animare dall'interno, culturalmente, teologicamente, pastoralmente, queste persone. Quanti preti leghisti che ci sono? Anche all'epoca del fascismo, quando il fascismo comincia a salire, c'erano molti preti. Anche oggi ci sono molti preti che si chiamano leghisti. Certo, tra le cose che dicono ce ne sono una quantità di cose buone, giuste. Però non avere consapevolezza che il segno del tempo, così come viene scandito dalle proposte della Lega, contraddice le stesse esigenze positive che loro portano avanti. Ecco, questi secondo me sono grossi. Noi dovremmo lavorare insieme, perlomeno quel che possiamo fare, perché poi non siamo onnipotenti.
Questo grande esempio di cui si parla, che non potrebbe essere un'alternativa maggioritaria nella migliore delle ipotesi, cioè con una concezione ottimistica.
Soltanto che è ancora una nebulosa che non si è definita come finalità, come metodo, come struttura, è tutto una realtà da tutti. Oggi il dramma del nostro paese è che si può giocare tra due poli che sono poli non moderati, sono poli estremisti. Questo è il dramma.
lei ha detto che la Chiesa aveva avuto nel passato una forte presa di una coscienza politica che adesso non ha più. Ecco, allora se la Chiesa aveva ha avuto questa rilevante presa sulle coscienze e c'è stato, e adesso stiamo constatando questo rilassamento totale, cioè, delle coscienze, questa perdita, non è anche una gran parte della responsabilità della Chiesa che doveva vigilare su queste coscienze, che doveva, cioè, maturarle e che invece in qualche modo si è perso, cioè in qualche modo non ha adeguatamente
risposto,
cioè non ha, è stata quasi in un certo senso al gioco, cioè quasi per non perdere i clienti, cioè si è lasciata trascinare nella in questo modo di fare che poi adesso si rivela così deteriore, cioè ci fa scoprire tutte le conseguenze di cui stiamo appunto prendendo coscienza. Allora, adesso, anche se non diciamo con risultati immediati, perché nulla può cambiare da oggi a domani, cioè non dovrebbe essere la stessa Chiesa, cioè, a recuperare, ad impegnarsi, cioè, totalmente al recupero di ciò che in qualche modo è stato perso anche con una parte di responsabilità sua, cioè, non so se mi sono spiegato. Certo.
Ma io credo che la Chiesa debba dirsi sempre peccatrice, perché è formato da noi che siamo dei peccatori. Dipende anche la Chiesa, sì, tutti noi, e quindi ci comprendiamo anche la Chiesa generale. Però quando noi parliamo di questi fenomeni, dobbiamo tenere conto effettivamente anche di dati che nemmeno la Chiesa può controllare. Vale dire, nessuno pensava che i processi di secolarizzazione fossero così rapidi e così avanzati nel giro di pochi anni. Nel giro di un decennio, nel nostro paese, diciamo tra gli anni 80 e 90, si è realizzato un cambiamento di mentalità e di costume straordinario. Che nessuno poteva effettivamente controllare e poteva prevedere. Cioè, ci sono delle dinamiche che superano le forze, diciamo così, le agenzie culturali, superano la capacità delle agenzie culturali, che in tutto il mondo in questo momento sono in difficoltà, queste agenzie culturali, nel mondo islamico, nel mondo induista, buddista, nell'America, in Inghilterra, eccetera. Le dinamiche di secolarizzazione hanno anticipato.